Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Vorrei iniziare un nuovo libro da leggere e sarebbe Tito. E vorrei fare come ho fatto le ultime settimane, leggere con qualche commento questo libro, solo 3 capitoli, capitoli corti addirittura, ma capitoli ricchissimi. E ho sempre amato e apprezzato questo libro, una epistola stracorta, 30-46 versetti in tutto quanto l'epistola. Ma quanto è ricca. Ok. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà, nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio, che non può mentire, e che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola mediante la predicazione che mi è stata affidata per comando di Dio, nostro Salvatore. A Tito, mio vero figlio nella comune fede, grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e dal Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore. Mi fermo lì, perché già, wow! Varie cose mi colpiscono. Paolo, allora, più volte Paolo dice servo o doulos, schiavo di Dio. Apostolo, vuol dire apostolo, vi ricordate cosa vuol dire? Mandato, apostello, mandato di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti. Io vi ho spiegato che nella Bibbia, secondo la fede degli eletti, vuol dire che può essere anche, vuol dire promuovere. Ok? Cioè, la fede degli eletti di Dio, la fede degli eletti, l'Evangelo che Paolo predicava, produceva effetto, produceva fede solo negli eletti. Mi spezza il cuore. Quando abbiamo gente qui, tipo ieri sera, lunedì sera, ed io parlo della parola di Dio, e entra un orecchio ed esce l'altro. Ed io voglio gridare, ma state per morire e andare davanti al giudizio. Ieri abbiamo parlato del giudizio. Che importa? Ieri ho citato Marco 8, quando Gesù dice che giova all'uomo guadagnare il mondo intero e poi perdere l'anima sua. Quindi la vera predicazione produce fede negli eletti e Paolo era servo e apostolo secondo la conoscenza della verità e che è seconda pietà. La verità dell'Evangelo produce pietà. E abbiamo visto in primo Timoteo cosa vuol dire pietà. Qualcuno si ricorda pietà? Come si descriverebbe quello? Pietà. Timore e riverenza per Dio. Quindi la vera conoscenza, infatti, se uno legge la Bibbia e cresce in conoscenza, ma non cresce in santità, c'è un problema. C'è un problema. Se uno viene ogni settimana e sentire la parola di Dio e continua a vivere come sempre, c'è un problema. Perché la verità, quando opera, produce pietà, produce riverenza per Dio. E Paolo sta dicendo, questo è il mio ministero. E lui fa questo nella speranza della vita eterna. Ricordate, quello che Dio promette, Dio fa. Non è una speranza campata in aria, è una certezza. Nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio, che non può mentire. le promesse di Dio sono sicure e lui afferma, è stato promesso da Dio, che non può mentire. Se Dio l'ha detto, succederà, non come le cose del mondo. E poi parlando di Dio per mostrare la sua fedeltà, è che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola mediante la predicazione che mi è stata affidata per comando di Dio, nostro Salvatore. Mi fermo un attimo. Una cosa che mi incoraggia moltissimo, quella frase nei tempi stabiliti. Perché quello mi incoraggia? E può incoraggiare te. Perché? La frase nei tempi stabiliti. Cos'è così incoraggiante di quelle parole? Dio nei tempi stabiliti da Dio. Le cose non succedono per caso. Mi ha chiamato uno dalla Sicilia questo pomeriggio, un uomo, ha detto, sto leggendo Giobbe e voglio capire una cosa. Ha detto, in Giobbe tu senti di questo vento che è venuto a buttare giù la casa dove c'erano i figli e tutti questi popoli che sono venuti a uccidere i servi e rubare gli animali e tutto questo e c'è Satana di mezzo. Ma c'è Dio di mezzo? Ho detto, grazie a Dio, sì. La morte. Satana in Giobbe, ricordate, doveva chiedere permesso. Cioè, onestamente neanche ha chiesto, Dio ha dato permesso. Quindi non poteva andare per conto suo. La morte, così dice Dio. Così dice in Isaia delle sciagure. Così dice le sciagure. Non arriva sciagura senza che venga da me. Quindi Dio è in controllo. E nei tempi stabiliti, lui ha stabilito tutto. Salmo 139, così dice per la morte. Prima che fossero saliti su qualunque dei miei giorni, tutti erano già scritti nel tuo libro, tutti. Quindi Dio ha stabilito, nei tempi stabilito, ha manifestato la sua parola mediante la predicazione che mi è stata affidata per comando di chi? Per comando di chi? Alla fine del versetto 3. Ok, Dio nostro Salvatore, Dio nostro Salvatore. Cosa dice alla fine di, leggo 4, a Tito, mio vero figlio nella fede, comune fede, grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e dal Signore Gesù nostro Salvatore. Cioè, nello stesso paragrafo, pochissime parole, dice Dio nostro Salvatore, e qui dice Gesù Cristo nostro Salvatore. Ma c'è nella Isaia dice che c'è solo un Salvatore. E Paolo conosceva la matematica. Lui capiva che uno più uno non fa uno, quindi sta dicendo che c'è uno, c'è un Salvatore. E cosa prega? La preghiera che in quasi tutte le sue epistole, tre cose prega. Buona salute. Una vita con pochi problemi e tante cose piacevoli. No, hai ragione, no. Quali sono le tre cose? Grazia, misericordia e pace. Abbiamo studiato misericordia 2 settimane fa, questa bontà al posto del male. Grazia che ci abbonda, ci manda grazia su grazia. E pace, quello che serve il cuore. Abbiamo pregato stasera per delle persone che hanno situazioni difficili. Cosa serve? Cosa serve? Io posso dirvi una cosa, conosco persone, e anche voi, che non hanno grossi problemi, ma non hanno pace. Conosco persone con nessun problema serio e non hanno pace. Ed è giusto non avere pace, perché? Se non hai Dio e tutto va liscio oggi, perché non puoi avere vera pace? Le circostanze vanno liscio, tutti vanno liscio, perché non puoi avere vera pace? Ok, perché sì, giusto, ma in base alle circostanze, hai perfetta ragione, giusto. Però c'è un altro motivo. Se uno cerca la pace nelle circostanze e tutte le circostanze vanno bene, tutte, perché non posso avere pace comunque? perché io so dentro di me che da oggi a domani può cambiare tutto. Oggi ho buona salute e viene un aneurisma e mi trovo paralizzato la mattina. Oggi c'è la famiglia, domani succede e muoiono in un incidente. Oggi c'è il lavoro, domani la mia ditta chiude. Cioè, da oggi a domani tutte le circostanze possono cambiare, letteralmente tutte. Quindi, se cerco la pace nelle circostanze, anche quando va bene, non posso avere pace. Perché dentro di me so che quanto durerà, quanto durerà. Invece, la pace da Dio, il Padre, e dal Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore, è una pace che supera la conoscenza, non è fondata nelle circostanze. Quindi, questa è la prima parte. Andiamo avanti. Versetto 5. Versetto 5 vi leggo. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, affinché tu metta ordine alle cose che restano da fare e costituisca degli anziani in ogni città come ti ho ordinato. Solo un commento qui. Serve ordine. Ti ho lasciato lì affinché tu metta ordine alle cose che restano da fare. Serve ordine. Serve ordine nella Chiesa. Ordine implica, la natura è piena di ordine. Oggi con Manuel ho imparato una cosa che non avevo mai studiato. La fotosintesi ho imparato chimicamente cos'è. Se non ricordo male, 6 molecole di acqua e 6 molecole di anidride carbonico devono mischiarsi. Sapete perché non sapevo questo? Perché il glucosio, che quello che è fatto con così tanti, come so dire, molecole che servono 6 di questo e 6 di quello per fare uno di questi. Ho detto a Manuel, Dio, che Dio, quando ho messo insieme, ha messo gli atomi giusti in queste molecole, come acqua, H2O, no? E anidride carbonico, tutto perfetto, che mischiando 6 più 6 fa questo, più ossigeno che avanza. Ho detto, Signore, sei grande, c'è ordine, e serve ordine nella Chiesa. È solo una piccola cosa lì. Ordine nella Chiesa vuol dire non possiamo fare la vita come vogliamo noi. Non si può dire, noi vogliamo questo, noi vogliamo anziché anziani fare così, noi vogliamo una donna come anziano o pastore, noi vogliamo questo. No, bisogna avere ordine che Dio ha stabilito. Bisogna che tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare. Quindi tutti non possono, oggi c'è la mentalità, io posso fare come voglio io. E Dio accetterà questo. Ma dove nella Bibbia, tante volte, la prima volta, che tu vedi che uno voleva fare per testa sua un'offerta a Dio e non fu accettata. La prima volta che è successo più di una volta. Qual è la prima volta? Caino. Caino ha detto, non mi va di prendere un agnello. Perché devo dare tanta roba, magari tante verdure per un agnello che ha mio fratello? Io offro verdura, frutta. E Dio ha detto, no, non accetto quello. Io ho detto, un agnello deve essere il sangue, non puoi fare come vuoi tu. All'epoca di Aaron, Mosè, Aaron, e i figli hanno cercato di offrire fuoco come volevano loro, poi Cora, tempo dopo, voleva fare loro, anche noi possiamo essere sacerdoti, fuoco, terra si apre. No, serve l'ordine che Dio stabilisce, e una parte di questo è anziani, uomini qualificati. Un piccolo commento. C'era un discorso ieri o l'altro ieri. Sapete una cosa che non troverai mai nella Bibbia? Mai si trova? Non trovi mai buoni suggerimenti. Giusto? Perché non trovi suggerimenti? Qualcuno ha già capito. Non trovi buoni suggerimenti. Sì, non sono suggerimenti. Non esistono suggerimenti nella Bibbia. Un'esortazione è un comandamento. Se Dio esorta, è un comandamento. Allora, ci sono esempi che non sono sempre da seguire. Perché quello? Perché non sono sempre da seguire gli esempi? Alcuni sono cattivi esempi, però quello che è un'esortazione o dato in forma direttamente come imperativo, sono tutti comandamenti. E Paolo dice quello che ti avevo ordinato. Allora, adesso vogliamo leggere da 6 le qualifiche degli anziani e notate che, tranne in avanti quello di conoscere la parola di Dio e essere capace di insegnare, tutti riguardano qualità di vita che ogni credente dovrebbe avere. Perché se uno manca uno, non è irreprensibile. E se uno non è irreprensibile, vuol dire che è nel peccato. Quindi leggo da versetto 6. Leggo versetto 6. Chi può essere anziano? Se uno è irreprensibile, marito di una sola moglie, e ha figli fedeli che non sono accusati di dissolutezza o insubordinati. Allora, mi fermo lì. La prima cosa, abbiamo già visto, irreprensibile copre tutto quello che dirà dopo. Ma il primo campo per valutare un uomo qual è? Primo campo, in assoluto, qual è? Che troviamo in questo versetto dopo la parola irreprensibile. Casa, famiglia. Cioè, non è che lui è bravo a predicare e si impegna, si mette da fare, è bravo, bravo a organizzare gli altri. Come va in casa? Come va come marito? E come va come padre? Questa è la base, si inizia là. Se non supera quello, non viene considerato per il resto. Questo è fondamentale. Sa governare bene la famiglia, sa curare e guidare la famiglia, amare la famiglia, come Cristo ama la Chiesa. Sa allevare i figli nella disciplina, ammonimento del Signore. Poi va avanti, più qualità che possono essere visti al di fuori di solo la famiglia. 7-8. Il vescovo, infatti, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento. Non avido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé. Queste qualità riguardano tutti quanti carattere. Non le capacità spirituali. Questo non dice deve essere bravo a predicare. Bravo a evangelizzare. No, non parli di quello che riesce a fare. Nessuna di queste cose riguarda quello che può fare. Tutti riguardano chi è. E non so qui, abbiamo già studiato questi in Timoteo e sono quasi uguali. Ma lui ripete, deve essere irreprensibile e poi elenca di nuovo, perché lui è un amministratore di Dio. Lui cura le cose che appartengono a Dio. E quindi avere un carattere equilibrato, focalizzato su Dio, controllato in ogni campo della vita. Poi arriva a quello che non è per tutti i credenti, quello che è le sue capacità con la parola. E qui i doni spirituali variano. 9. Che ritenga fermamente la fedele parola secondo l'insegnamento, per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Brevemente, devi ritenere fermamente la fedele parola secondo l'insegnamento. Ricordate in 1 Timoteo 2, Paolo dice: quello che hai ricevuto da me insegna, trasmette a uomini fedeli che per conto loro possono trasmettere ad altri, 4 generazioni. Cioè l'insegnamento, uno non deve inventare la sua dottrina, deve prendere quello che è stato insegnato e deve ritenere la fedele parola fermamente, essere attaccato. Ho detto la settimana scorsa che ogni generazione deve ritrovare la fede. Ma se tu ritrovi la fede, sei stato insegnato fedelmente, ritroverai la stessa cosa. e prego che non stiamo sbagliando, è per quello che ci accade di dividere rettamente. E quindi devi essere attaccato alla parola per essere in grado di fare che cosa? Per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelle che contraddicono. Quindi, due cose. Conoscendo bene la Bibbia, può esortare nella sana dottrina in base al bisogno. E quando ci sono quelle che dicono le cose false, può convincere, mostrare che stanno sbagliando. Quindi, deve essere in grado non solo di conoscere la parola, che deve, ma anche comunicare la parola in modo fedele. Questo non è l'incarico di tutti. Vorrei leggere un versetto in 2 Giovanni. 2 Giovanni, qualcuno mi ha chiesto questo quando eravamo in Svizzera. E 2 Giovanni, che c'è solo capitolo 1, versetto 7, 8, 9 e 10. E 11. 2 Giovanni 1, da 7 a 11. Poiché sono entrati nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo sia venuto in carne. Questi è il seduttore e l'anticristo. Fate attenzione a voi stessi, affinché non perdiamo quelle cose per le quali abbiamo affaticato, ma ne riceviamo una piena ricompensa. Chi trasgredisce e non dimora nella dottrina di Cristo, non ha Dio. Chi dimora nella dottrina di Cristo ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non recca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo, perché chi lo saluta partecipe alle sue opere malvagie. Allora, qui sta parlando di chi recca un'altra dottrina. Quindi, chi contraddice? Chi contraddice? Qui dice, non ascoltarli, non invitarli in casa, neanche salutarli. Quello è scritto a tutta la Chiesa. Ma qui, in Tito, agli anziani dice che l'anziano deve essere in grado di convincere quelli che contraddicono. Quindi, uno dice, ma se io non li parlo, chi parlerà? Gli anziani. Perché gli anziani sono approvati che veramente conoscono la dottrina. E dobbiamo fidarci di quello che Dio dice. Allora, passo a capitolo, sempre in Tito, capitolo 1, Tito 1, 10. Tito 1, 10. Parlando di quelli che contraddicono. Vi sono infatti, specialmente fra quelli della circoncisione, molti insubordinati, ciarloni e seduttori, ai quali bisogna turare la bocca. Questi sovvertono famiglie intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto guadagno. Uno di loro, proprio un loro profeta, ha detto: «I cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri». Questa testimonianza è vera. Per questo motivo riprenderli severamente finché siano sani nella fede, senza attenersi a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che rifiutano la verità. Notate che questi uomini falsi creano molto danno. Lì, in 10, sono ciarloni e seduttori. Seducono le persone. Poi, dice in 11, sovvertono famiglie intere. Loro vanno, trovano persone che li ascoltano e trascinano famiglie intere nell'errore. Cosa bisogna fare? Bisogna, dice, riprenderli severamente. In versetto 13, riprenderli severamente. In 10 dice che bisogna turare la bocca. Fratelli, queste sono parole dure. Sono parole dure, turare la bocca, riprendere severamente. Ma lo scopo è il loro bene. Perché lo scopo affinché, alla fine di 13, siano sani nella fede. E così evitano favole giudaiche e i comandamenti degli uomini. Cioè, l'anziano deve cercare di convincere questi oppositori, se sono aperti, affinché possano lasciare gli errori e insegnare la verità. Lasciare le cose false per aggrapparsi alle cose vere. Che ministero. Adesso andiamo avanti, versetto 15. E questo parla di uomini falsi e uomini puri. Questo spiega molto della vita. Leggiamo 15 a 16. Certamente, tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e gli increduli. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate. Essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere, essendo abominevoli, disubbidienti e incapaci di ogni opera buona. Allora, qui, questo spiega mille cose. Tutto è puro per i puri, niente è puro per i contaminati e gli increduli. Cosa vuol dire? Se un uomo vende e lui sempre frode i suoi clienti, ok? Cioè lui sempre cerca di frodare i clienti. Quando lui va a comprare, cosa presume lui di chi lo vende? Sì. Lui presume, giusto? Cioè lui presume e non si fida. Se una persona mentisce sempre, cioè come abitudine usa la menzogna tutti i giorni per evitare i problemi, cosa presume quando uno gli dice una, si scusa dicendo questo o quell'altro? Cosa presume? Presume che sta mentendo. Cioè, per i puri tutto è puro. Una persona che dice sempre la verità tende a sempre credere gli altri. Una persona che è onestissimo nel vendere presume che gli altri siano onesti. Ma uno che è disonesto presume. E quindi in qualunque campo tu vedi che se uno è contaminato, nulla è puro per lui o per lei. Presume. Questo perché tanti matrimoni vanno malissimo. Perché entrambi, chi inizia disonesti o ingannando il coniuge, presume l'altro, la stessa cosa dell'altro, e la fiducia esce dalla casa e non c'è più. E non si può andare avanti. Ma questi, la cosa che mi colpisce qui, questi uomini fanno professione di conoscere Dio. Non si parla di pagani, si parla di cosiddetti cristiani. 16. Essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere, come vivono non rispecchia. Quindi una persona o una chiesa, noi conosciamo Dio, ma quello che fanno va contro quello che Dio dice. È una professione che non vale niente. Essendo, secondo il metodo di Dio, abominevoli, disubbidienti e incapaci di ogni opera buona. Perché uno sarebbe incapace di ogni opera buona? Cos'è una buona opera? Quello che dà gloria a Dio. Due persone possono fare la stessa cosa, la stessa cosa. Uno dà gloria a Dio e uno no. E quindi quando uno parla di Dio, ma è falso, e forse ci crede, ma non vuole seguire Dio, non vuole seguire quello che trova nella parola di Dio, la sua vita non porta vero frutto. E agli occhi di Dio è abominevole e disubbidiente. Quindi questo è il capitolo 1 di Tito. E adesso vorrei rileggere il capitolo 1 di Tito, che possiamo sentirlo tutto insieme, avendo pensato al senso. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità, che è secondo pietà, nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio, che non può mentire, e che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola mediante la predicazione che mi è stata affidata per comando di Dio, nostro Salvatore, a Tito, mio vero figlio nella comune fede. Grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e dal Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, affinché tu metta ordine alle cose che restano da fare e costituisca degli anziani in ogni città, come ti ho ordinato. Se uno è irreprensibile, marito di una sola moglie e ha figli fedeli che non sono accusati di dissolutezza o insubordinati. Il vescovo, infatti, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé, che ritenga fermamente la fedele parola secondo l'insegnamento, per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Vi sono, infatti, specialmente fra quelli della circoncisione, molti insubordinati, ciarloni e seduttori, ai quali bisogna turare la bocca. Questi sovvertono famiglie intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto guadagno. Uno di loro, proprio un loro profeta, ha detto: «I cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri!» Questa testimonianza è vera. Per questo motivo riprenderli severamente, affinché siano sani nella fede, senza attenersi a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che rifiutano la verità. Certamente, tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e gli increduli. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate. Essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere, essendo abominevoli, disubbidienti e incapaci di ogni opera buona. Prego che Dio applicherà questa parola ai nostri cuori. Voglio pregare. Signore, voglio ringraziarti per la tua parola, per questa piccola epistola ricchissima, proprio e carica di verità. E ti prego che possiamo noi essere carichi di verità. O Padre, è facile vivere con mille pensieri di mille cose che non hanno vero valore eterno. Ti prego che possiamo vivere come bisogna vivere nel mondo, ma avere il cuore, i pensieri fissati sull'eternità, su Te, sulla grazia che abbiamo in Gesù Cristo. Padre, aiutaci a valutare le verità qui, a raggrupparci a Tu che sei Dio, il nostro Salvatore, possiamo dire Salvatore anche di Gesù Cristo, che possiamo avere vite ordinate secondo il Tuo insegnamento e non per testa nostra, che possiamo aggrapparci e conoscere più la parola per avere una vita di pietà. Aiutaci come Chiesa ad essere ordinata, come intendi Tu. Ti prego questo, ringraziandoti per la Tua parola e il tempo insieme, nel nome del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.